L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. E io immediatamente mi abbasso il game perché c'è veramente il volume altissimo e allora cerchiamo di sistemare. Tra l'altro dove sta? Ecco qua, abbiamo trovato il volume, l'abbiamo fatto tutto in diretta, è tutto meraviglioso, mi sparava tutto nelle orecchie questo volume altissimo.
Allora,
sì, adesso sentiamo forte e chiaro, ma anche troppo. Si ritorna a giocare, oggi già giornata di campionato, ma giornata di trattative di mercato importanti, perché molto semplicemente si tratta di l'offerta che è arrivata alla Juve, che dovrebbe arrivare alla Juventus a breve per Cambiasso. Si parla appunto di questa cifra attorno ai 65 milioni di euro più bonus vari. La Juventus ne avrebbe chiesti 80 e vediamo insomma se il City si adeguerà a quella cifra. City che è scatenato perché nel frattempo firma il rinnovo contrattuale fino al 2034 per Haaland, che si fa filmare anche a petto nudo nella neve mentre fa yoga e accetta appunto questo rinnovo di contratto. Soldi che arrivano in Italia, che sono sempre benedetti. Juventus che nel frattempo si guarda per quello che sono i rinforzi a quel punto della difesa, con un Arauco che sembra essere definitivamente sfumato, anche se magari con l'offerta che dovesse arrivare e concretizzarsi si potrebbe fare un ultimo attacco alla Barcellona per cercare di portare via Arauco. Si concentra su Danzo. C'è un caso udinese, perché per un'ipotesi calcio scommesse c'è un'indagine in corso per il portiere dell'Udinese Okoye per un'ammonizione ricevuta. Andremo ad analizzare anche un po' questa notizia portata poi alla luce dal Messaggero Veneto. Torna il campionato, come dicevamo, oggi è il turno di Roma-Genoa con primi verdetti importanti. La Roma non può davvero più sbagliare, e poi questo sarà soltanto l'antipasto di un turno di campionato che vedrà due super match nella gara di domani, nel pomeriggio di domani alle 18, Juventus-Milan. Anche qui la Juventus deve necessariamente togliersi di dosso la pareggite, battere un Milan che nel frattempo a Como aveva trovato la vittoria e vuole agganciare la Juventus, quindi ci metterà l'anima, il cuore e qualcosa in più. Alla ricerca anche il Milan del colpo del mercato, si parla di João Félix che non sarebbe male, richieste di cambiare di Conceição, ma bisogna capire se questa è un'eventualità che può andare in porto. Dopodiché la sera ci sarà la resa dei conti tra Atalanta e Napoli per capire chi delle due può legittimamente sognare lo scudetto, detto che qualsiasi sia il risultato restano in piedi entrambe, ma certo una vittoria del Napoli lancerebbe la squadra di Conte, una vittoria di Gasperini riuscirebbe a riaprire i discorsi per l'Atalanta, che ha perso qualche punticino nelle ultime partite e vuole dimostrare che non è malata ma che si sta riprendendo. L'Inter sullo sfondo arriva dal pareggio deludente in casa contro il Bologna, che le permette, che non le ha permesso il sorpasso virtuale sul Napoli, ma ancora un bonus da giocarsi, quello contro la Fiorentina, per provare ad agganciare almeno il Napoli in attesa appunto di quella che sarà la sfida di Bergamo di domani. Tanti temi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Dall'altra parte del vetro andiamo immediatamente da Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Fabri, allora, ieri una notizia ha scosso un po' il mercato, il mondo Juventus. Sky raccontava di questa offerta del City già recapitata, poi insomma qualcuno dice che in realtà non è stata ancora recapitata, c'è un pourparlers, ma potrebbe arrivare a momenti di un'offerta che parte da 65 milioni per Cambiasso. Io ti faccio subito la domanda: questa è una cifra irrinunciabile, diciamo, cioè nel senso la Juventus non può dire di no se dovesse essere recapitata davvero questa cifra? Ti aspetti che dica di no, ti aspetti che dica di sì, ti aspetti che reinvesta subito quello che eventualmente arriva? Qual è stata la tua prima sensazione davanti a questa notizia?
La sensazione è che ormai la Serie A è un supermercato, non dico un discount, ma siamo abbastanza prossimi anche a quella dicitura. E davanti a certe cifre, onestamente, non c'è più nessun club italiano che possa dire di no. È una realtà triste, ma è così. Noi per anni siamo stati il leone più forte, quello che si faceva sentire in tutta Europa. Prendevamo a destra e manca chi ci pareva, e adesso avviene il contrario. Avviene che la Premier League, se individua un giocatore che gli è gradito, non ha grosse difficoltà a intavolare una trattativa. Questo non vuol dire che Cambiaso andrà sicuramente al Manchester City, però se la trattativa dovesse andare avanti, io immagino che Giuntoli, anche per la famosa sostenibilità di cui tanto si parla, lascerà andare questo giocatore che a me piace tantissimo, e mi dispiacerà molto non vederlo alla Juventus se nel calcio italiano dovesse andare al City. Però da amante del calcio, insomma, Cambiaso al Manchester City, un italiano nel Manchester City di Guardiola, non è male, tutto sommato, quando mi passerà la delusione di non vederlo più con la casacca della Juventus.
Dopodiché è una cifra, come dicevi tu, che in Italia ormai nessuno può permettersi di rifiutare, cioè se arrivasse a una cifra simile anche attorno ai 70 milioni, immagino per Thuram, vi faccio un esempio, l'Inter ci penserebbe, a 40-45 fra Tesito lo impacchettano e lo fanno andare via. Lo stesso qua Kvaratskhelia, vedi, è arrivata l'offerta del Paris Saint Germain, la volontà del giocatore di andare via, lo fai partire, trovi un'altra soluzione. In Italia, come dici tu, questa è una fase in cui se arrivano i soldi ben vengano, anche soprattutto in casa Juventus, dove più volte il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha detto dobbiamo essere competitivi e sostenibili, ma la parola sostenibile veniva sempre prima della competitività. È chiaro che rinuncia a un ottimo giocatore, però Fabrizio ha delle cifre che, diciamo, per le quali avresti immaginato di vendere un attaccante, non un terzino. Quindi, con tutto, veramente anche io ho un grande rispetto per Cambiaso, però credo che una cifra del genere. Poi chiaramente la vera domanda è: ok, se arriva l'offerta, la Juventus deve pretendere che arrivi oggi e si chiuda domani per avere la cifra e da reinvestire a quel punto immediatamente sul mercato, nel reparto difensivo, intanto, in attesa dell'ufficialità di Kolumani che arriverà nelle prossime ore. E poi magari fare anche un altro tipo di riflessione, però sono soldi che poi dopo devono essere reinvestiti immediatamente.
Ma guarda, lo scrivevo anche nell'editoriale, ormai non è più possibile credere alle favole che il giocatore è legato alla maglia, il giocatore pensa prima al proprio benessere sportivo, no? Prima viene la possibilità guadagnare molto, e in questo caso, nel caso di Cambiaso, c'è anche la possibilità di giocare nella Premier League. Non me le voglia nessuno, la Serie A è interessante, come ha detto Fabregas, è molto difficile, però la Premier ha tutto un altro sapore, quindi purtroppo è così e penso che sarà così per tanti anni. La Juventus deve assolutamente incassare il più possibile. E poi una parte, perché non credo che verrà investito tutto il malloppo, ma una parte provare a fare quello che sta facendo, cioè individuare dei giocatori che potenzialmente possono diventare dei crack o comunque degli ottimi giocatori. È difficile adeguarsi, perché noi purtroppo abbiamo un passato stellare, quindi non è facile, perché sai, quando sei abituato a dominare in Europa, a passeggiare a Champagne, passare al Moscato, che è comunque buono, però ci vuole un po' di tempo, e noi siamo messi così. Dispiace, perché anche la questione Kvara ti lascia la mare in bocca, no?
Perché sì, certo,
se ne va un giocatore fantastico, però cioè, non c'è altra alternativa, non c'è, quindi bisogna accettare
e andare avanti in attesa, chiaramente, che questa offerta poi venga ufficializzata e capire un po' quello che succederà. Non dovesse la Juventus riuscire a trovare l'accordo per Araujo, credo che oggi sia l'ultimo giorno in cui la Juventus aspetta il giocatore per capire se apre ancora la Juventus o conferma di restare a questo punto al Barcellona. Ti chiedo se Danzo, che in questo momento sembra un'ipotesi percorribile, può essere l'acquisto giusto per andare a rinforzare la difesa. Cifra anche abbordata.
Il problema è che soprattutto per i difensori, ma anche per gli attaccanti, ma soprattutto per i difensori, non è facile cambiare torneo, cambiare il modo di stare in campo. In Serie A si difende in maniera molto, molto attenta. Cioè l'errore te lo sottolineano subito. Quindi non è tanto chi vai a prendere, ma è come e quanto tempo ti serve per inserirlo nei tuoi meccanismi. perché, ripeto, Fabricas ha ragione, il campionato italiano è difficilissimo e quindi tu puoi essere anche un grandissimo difensore, ma non è detto che riesci subito a fare la differenza. Io penso sempre a De Ligt, che secondo me era un giocatore incredibile, lo è ancora per certi versi, però poteva diventare veramente un crack. Però la Juve ha fatto delle belle cose, ma anche tante brutte cose. Sai, si diceva che giocava più con le mani che con i piedi, perché non è facile. Quindi la Juventus, oltre a trovare un giocatore forte, nel senso a livello tecnico e fisico, deve trovare il giocatore che secondo Thiago Motta è perfetto per il suo gioco. Quindi forse per quello che stanno prendendo anche un po' di tempo, perché Araujo, dal mio punto di vista, è un po' più pronto degli altri, infortunio permettendo, perché ricordiamo che questo si è spaccato in Copa America, però mi sembra più pronto rispetto alle altre. Per chiudere, Bremer è stato preso dal Torino, sapeva già che cosa significasse giocare in Serie A, è stato più facile per lui entrare subito in ottica Juve. Per uno che viene da fuori è più difficile.
E quello è sicuramente poi il dubbio, l'adattamento, nel classico adattamento che devi trovare immediatamente. Poi ricordiamo che Danzo fu vicinissimo alla Roma, l'accordo poi non andò avanti perché le visite mediche non furono superate. Insomma, capiamo e capiremo nelle prossime ore un po' quello che succederà. Torniamo sul calcio, sul campo. Domani ci saranno due grandi partite, però ti faccio tornare un attimo indietro per analizzare l'ultimo pareggio della Juventus, ma come è arrivato quello contro l'Atalanta? Possiamo considerarlo un passo indietro, un passo avanti, una fase ancora di stallo? Come l'hai giudicato?
No, io continuo a pensare che ci sono partite che devi vincere a prescindere dalla sfortuna, dall'incapacità di chiudere la pratica. Per me sono due punti persi pesanti, perché siamo nell'era dei tre punti. È una banalità, però pareggiare è quasi come perdere. Quindi certamente la prestazione è stata incoraggiante, però non basta, soprattutto a questo punto della stagione. Ti faccio un esempio: fosse stata la prima, la seconda, la terza giornata di campionato, sarei stato molto esaltato. Siamo già nel ritorno ed è un altro pareggio, quindi non lo so, c'è qualcosa proprio che non mi convince, al di là, ripeto, della prestazione che è stata veramente buona, anche se l'Atalanta, bisogna dirlo, mi sembra meno frizzante rispetto al recente passato, però la prestazione c'è stata e anche con la prestazione non hai vinto, e questo è un dramma, secondo me è un dramma, perché questa pareggite acuta è un problema enorme sia per la classifica, ma soprattutto perché la Juventus non cresce, fa una prestazione buona, una prestazione meno buona, però i tre punti non li vede. È brutto dirlo, ma è l'unica cosa che conta, i tre punti. Quindi se giochi bene e poi non porti a casa nulla o quasi nulla, sei al punto da capo.
Poi però ci sarà il campo che dovrà dare un verdetto importante nella gara contro il Milan, ma ci arriviamo tra pochissimo. Dall'altra parte il Milan che arrivava dalla vittoria 2-1 contro il Como in rimonta, che ha dato dei segnali importanti, un Milan che anche lui sta sul mercato. Ci arriviamo tra poco, perché voglio analizzare con te invece un altro pareggio, anche qui qualche dubbio, qualche perplessità all'Inter, ancora una volta il Bologna, ancora una volta una gara da recuperare con il Bologna, e arriva ancora una volta un pareggio che toglie all'Inter la possibilità di proiettarsi da sola in vetta alla classifica, qualora poi avesse battuto anche la Fiorentina, con la quale deve recuperare la sfida. È stato sorprendente il Bologna o vedi un Inter un po' stanca in certi momenti?
No, semplicemente tutti quelli che dicono che l'Inter ha 24 titolarissimi, credo che non si siano resi conto che ci sono alcuni giocatori che in qualsiasi squadra fai fatica a sostituire. Çalhanoğlu è un giocatore in questo momento difficile da sostituire, con buona pace di Aslani che sta facendo il suo, e incredibilmente secondo me all'Inter manca moltissimo la leadership anche vocale di Acerbi in difesa. Sono due giocatori che stanno pesando nell'economia dell'Inter. Due assenze, adesso vabbè, Acerbi è praticamente recuperato, però ecco, questo dimostra e io lo penso da sempre, è per quello che non mi va giù l'atteggiamento di Thiago Motta, che se tu trovi una sorta di 11 titolare, quello poi ti dà garanzie che sono difficili da replicare se ti vengono a mancare giocatori chiave. L'Inter ha tanti, tantissimi giocatori importanti, però alcuni, dal mio punto di vista, sono difficili da sostituire, e lo si è visto ancora col Bologna. In mezzo al campo, se c'è Çalhanoğlu, l'Inter è un'altra squadra, ma vale lo stesso discorso per Barella, attenzione. E in difesa, Acerbi, con la sua vocalità, il suo modo di giocare, la sua gara, dà un'altra sicurezza a tutto il reparto. E l'Inter sta un po' soffrendo, dal mio punto di vista, queste assenze.
Milan riesce a rimontare contro il Como dopo essere passato in svantaggio, passa dall'incubo di una sconfitta che avrebbe veramente gettato il panico probabilmente in casa rossonera alla soddisfazione per una vittoria targata Tio e Leao, cioè gli uomini migliori che si riprendono il Milan. E adesso c'è la Juventus. Che partita ti aspetti sabato tra la Juventus, che non può più pareggiare, perdere, deve vincere assolutamente, il Milan che va lì però cercando di sfruttare anche il fatto che la Juventus debba vincere la partita?
Ma guarda, ieri ero alla presentazione del nuovo album Cacciatori Panini, ho fatto una domanda a Vieri, no?
Sì.
E gli ho chiesto com'è cambiato il Milan con Conceição, e lui ha risposto secondo me nella maniera corretta, cioè Conceição ha carattere, sta sicuramente trasmettendo questo al Milan. Il Milan mi fa più paura adesso, perché ha gli stessi problemi di prima, secondo me ha gli stessi problemi, è sempre condizionata moltissimo da come si sveglia la mattina Leao, però con Conceição poco alla volta sta cominciando a infondere il carattere alla squadra, e secondo me in determinate partite, soprattutto questa in cui si affrontano due squadre che non sono perfette, anzi hanno un sacco di problemi, il carattere può fare la differenza. Quindi sono un po' preoccupato, perché mi sembra che il Milan poco alla volta si stia ritrovando dal punto di vista caratteriale. Non è un caso che abbia vinto tutte le partite in rimonta, cioè quelle che ha vinto ovviamente, perché rispetto al recente passato è una squadra caratterialmente più forte, l'esatto contrario della Juventus, che è una squadra secondo me che difetta di carattere, tant'è che spesso viene rimontata. Quindi, banalissimo dirlo, ma in questo momento vedo favorito il Milan proprio per una questione caratteriale più che tecnica.
Milan che sogna João Felix, sarebbe il colpo giusto?
Guarda, lo leggevo un pochettino, ho fatto anche qualche domanda ai miei colleghi inglesi che giustamente mi dicono: ragazzi, è stato pagato oltre 50 milioni di euro in estate, non lo so, è difficile che possa andare in prestito, e pensare che il Milan possa acquistarlo è impossibile. È un nome affascinante, è un ragazzo particolare, crediamo che è un classe 99 esattamente come Leao, però è un ragazzo particolare. Io gli ho visto fare delle cose, soprattutto all'inizio con la maglia del Benfica, impressionanti, tant'è che mi ricordava un po' Aymar, nel centravanti dell'Argentina. Poi però ha avuto troppi alti e bassi, dovuti anche agli infortuni, però troppi alti e bassi. È un giocatore con un talento fuori dal normale, però non riesce a dare mai continuità alle sue giocate. È un po' come Leao da un certo punto di vista. Ti fa la giocata impressionante, poi però, punto di domanda. Certo è che se dovesse arrivare João Felix nel campionato italiano sarebbe un bel colpo, perché comunque è un nome che attrae sicuramente, poi è giovane, perché comunque è il 99, non è bollito. Ho i miei dubbi che il Chelsea possa lasciarlo andare via così in prestito secco fino a giugno. È vero che ormai non mi sorprendo più di nulla,
no certo, però
ed è altrettanto vero che i Blues non è che abbia così questo grande spazio. Non lo so, stiamo a vedere. Perso Kvara, preso João Felix, non sarebbe male, insomma, dai.
Nel frattempo la Juventus chiude per Colomani in attesa dell'annuncio ufficiale, che svelerà poi tutti i termini dell'accordo. Però se questi termini che ci sono stati anticipati fossero rispettati, che colpo è prendere Colomani praticamente a zero, cioè dire al Paris Saint-Germain, in sostanza è un giocatore che tu hai pagato dall'Eintracht di Francoforte 90 milioni più vari, diciamo, bonus, io te lo prendo in prestito perché non sei riuscito a valorizzarlo, comunque non ha funzionato da te, te lo metto in vetrina, gli pago l'ingaggio che resta per questa stagione, lo metto in vetrina, lo faccio valorizzare all'interno della rosa e poi decidiamo cosa fare. Colomani a queste condizioni alla Juventus che colpo è?
Allora, innanzitutto questo è un modus operandi che secondo me rivedremo sempre più spesso, perché siamo un calcio non più di elite, ma sicuramente se fai bene nel calcio italiano poi ti puoi rivendere bene. L'esempio più altisonante è proprio quello di Kvara, arrivato come uno sconosciuto, poi ha fatto quello che ha fatto nel Napoli e si è conquistato un ingaggio principesco. Quindi secondo me per i giocatori è interessante la Serie A come, diciamo così, vetrina per mettersi in mostra, esattamente quello che secondo me vuole fare Giuntoli con Colomboni. Ragazzi, è un nazionale francese, cioè non è... Ho letto delle cose su Colomboni, sì, veramente, quando la gente non ha nulla da dire, spara sempre a caso. Ragazzi, Colomboni è un nazionale francese, è vero, non ha segnato moltissimo ultimamente, soprattutto al Paris Saint-Germain, ma è altrettanto vero che A, ha giocato poco, e B, spesso non da prima punta. Quindi, prima di lanciarsi nelle soliti giudizi, bisognerebbe anche capire il perché di un giocatore non funziona, no? Ho letto il paragone, lasciamo andare via Ken, perché fa tanti gol a Firenze, ne prendiamo uno che ne fa meno. No, prendiamo un gran giocatore, motivato perché vuole dimostrare di essere un vero attaccante e di meritarsi la maglia della nazionale francese, e soprattutto dal mio punto di vista un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic, che è secondo me la cosa migliore. Poi è ovvio, nessuno sa se Colomboani farà la differenza in maglia bianconera, però è una buona idea, secondo me è una gran, cioè rispetto a quello che c'era in giro, per me Colomboani è probabilmente una delle scelte migliori. Poi stiamo a vedere, non è impossibile sapere se riuscirà a far bene o no, però arriva motivato, e quindi lo sai meglio di me, Vincenzo, che la motivazione nel calcio è quasi tutto.
La motivazione è tutto, veramente, cioè proprio la testa comanda tutto. Però sono molto d'accordo con te quando penso ai giudizi affrettati che si danno su Colomani, così come i giudizi affrettati che si danno poi sulle operazioni di mercato, perché poi sai, Fabri, c'è un momento in cui nelle tifoserie, parlo in generale, si deve stare sempre con questo mirino puntato su qualcuno, e prima era Allegri, a proposito, in bocca al lupo perché è vicino all'Aliali, alla panchina in Arabia Saudita, quindi tornerà ad allenare lì, e prima era Allegri, e poi diventa Motta out, e poi diventa Giuntoli incapace. C'è questa incapacità di giudicare, perché per carità siamo i primi, io e te, ad aver giudicato male in alcune cose Motta, no? A chiedere a Motta di fare un passo, per esempio l'arrivo di Colomani lo deve mettere, immagine, questa è la mia prossima domanda, nelle condizioni di valorizzare questi acquisti che sono arrivati dal mercato, e quindi magari pensare anche a un cambio modulo, magari ipotizzare anche un Colomani insieme a Vlahovic, non necessariamente alter ego di Vlahovic, però deve essere lo scatto di Motta anche nella gestione dello spogliatoio, e questo sì, però da qui a Motta out, giunto all'incapace, l'infiltrato, non sa fare niente, c'è proprio questa incapacità di una lucida analisi, perché io credo che comunque si stia lavorando per il bene della Juventus, poi è chiaro, tutti devono crescere, quando ristrutturi totalmente un palazzo c'è sempre qualcosa che non funziona e quindi devi rivedere, no?
Nella maggior parte degli sport a fine stagione sorride solo una squadra o un atleta o un team, è normale così, bisognerebbe avere un po' più di cultura sportiva in generale, noi non ce l'abbiamo. Ma torniamo al discorso fatto ad inizio trasmissione, ovvero noi abbiamo un passato pesante, bellissimo, ma che condiziona. La Juventus ha vinto 9 campionati di fila, la Juventus è la squadra più titolata d'Italia, la Juventus è il simbolo del calcio italiano, non me ne voglia nessuno, ma è così. Quindi credo sia normale che il tifoso medio voglia vedere quella Juventus, e mi dispiace però, signori, quella Juventus non c'è più, non c'è più, ma da un bel po', non da quest'anno. E io credo che se davvero uno si professa tifoso, dovrebbe riuscire a comprendere anche le ere calcistiche. Questa è un'era calcistica in cui purtroppo è difficile pensare ad una Juventus dominante, perché la società mi sembra avere insomma un progetto un po' differente, un po' più lungo nel tempo, a lungo termine. La qualità dei giocatori non è quella, non è paragonabile alla Juventus del passato, e abbiamo un allenatore che a me non è mai piaciuto, l'ho sempre detto, e sta secondo me facendo qualche errore di troppo. Però come sta faticando la Juventus, vale lo stesso discorso per il Milan, per la Roma. Probabilmente parleremo di una stagione fallimentare se l'Inter dovesse andare male in Champions League e in campionato, nonostante stia giocando benissimo. Ragazzi, lo so, siamo stati abituati bene, e quindi è difficilissimo accettare certe dinamiche, però vanno accettati se veramente si è dei tifosi veri. Se no, sono capace anch'io, mi sveglio la mattina e comincio a insultare tutti, perché io ero abituato a Vialli, Roberto Baggio, Del Piero, e lo so anch'io, però quelli non ci sono più, è così.
Domanda invece che ti fa un nostro amico, prima di chiudere c'è anche una nota audio, quindi chiedo a Giorgio Sorani intanto di ascoltarla e poi eventualmente di rigirarcela. Ti dicono, allora, dove fa, come fa? Però questa è una domanda che a noi poi dopo ci interessa molto relativamente. Mi spiegate come fa il City a spendere tutti questi soldi con il rischio di essere retrocessa? Questa è una domanda che è anche legittima, ma che non riguarda noi poi a questo punto. Anzi, a maggior ragione penso che dobbiamo, cioè la Juventus poi in quel caso passa all'incasso, poi il resto sono problemi del City, no? Poi ci sentiamo.
Ma io credo che il City abbia anche l'idea di vendere barra svendere alcuni suoi giocatori. Ricordiamo che il City ha una rosa infinita, infinita, quindi può permettersi secondo me l'idea di vendere determinati giocatori a cifre magari non eccelse per recuperare quanto sta investendo. Anch'io sono un po' sorpreso, ha ragione, è una sottolineatura intelligente, perché una squadra che sta vivendo un periodo delicato, che metta sul piatto tutti quei soldi, mi sembra un controsenso. Però per rispondere proprio al nostro ascoltatore, lo facevamo anche noi. L'Inter di Moratti era in una situazione delicata a livello di entrate e cessioni, eppure ha speso tutto quello che ha speso. Agnelli ha preso l'elicottero e è andato a dare una fracassata di soldi a Cristiano Ronaldo. Siamo così anche noi, lo eravamo molto di più in passato. L'ultimo è stato il colpo Cristiano Ronaldo, ma guarda che noi per tanti anni siamo stati così. Berlusconi, altro esempio evidente di come si spendeva senza guardare troppo le casse. Vero, il calcio è cambiato, però probabilmente per i potenti no.
Detto questo, sentiamo la nota audio, dai.
Salve a tutti, Antonio De Bizza, un saluto a tutta la redazione. Una domanda sul Manchester City, appunto, visto che c'è questa offerta di 65 milioni, 60-65 milioni per Cambiaso, e ha preso anche Marmoush, si dice, dall'Eintracht Francoforte per 80 milioni, ma poi il discorso della denuncia, del processo, com'è finita? Questi giocatori vanno lì a scatola chiusa? Sanno di poter giocare in Premier League l'anno prossimo? Dove giocheranno l'anno prossimo? Grazie mille, un saluto.
Fabri?
Sì, anche questo, legata all'osservazione di prima, c'è l'aggiunta del rischio che si prende anche il calciatore ad andare a giocare al Manchester City. Guarda, io non lo so e non ho idea di come andrà a finire tutta questa storia. Ce ne sono tante che mi lasciano purtroppo con tanti dubbi, sia nel calcio che, ad esempio, penso al tennis con Sinner. Però la storia ci insegna che in un modo o nell'altro, soprattutto nel calcio, i potenti si salvano sempre. Quindi non lo so, io credo che il Manchester City stia facendo i suoi ragionamenti, certo di poter evitare guai seri. Se invece andrà per il lato sbagliato, sarebbe un brutto colpo per Cambiaso, dovesse andare lì, ma anche per tutti i giocatori del City che sono lì. quindi purtroppo non abbiamo previsioni. La sensazione è che se si stanno muovendo in questa maniera è che si sentano tranquilli, almeno io credo.
E vediamo un po' se sarà così. Intanto ringrazio e saluto come sempre Fabrizio Bonciroli. Ciao Fabri, un abbraccio grande.
Ciao, alla prossima.
Noi invece ritorniamo tra pochissimo e sarà appunto Rotocalcio, ci tuffiamo sul mercato. Oggi più che mai ci sono tante notizie. Vi aspetto.